per l'incontro di questa sera prendiamo il Salmo 39. Ci può dare qualche piccolo spunto per introdurci nell'argomento che leggiamo questa sera. Prendiamo sempre a due cori, voci maschili, voci femminili, secondo la numerazione, secondo i versetti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo alla voce maschile. Ho detto, vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca, finché ho davanti il malvagio. Mi ardeva il cuore nel petto, al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho lasciato parlare la mia lingua. Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni. È un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Parla della fragilità, della debolezza, Noi stiamo leggendo i capitoli finali del libro dei re, dei libri dei re. Siamo al secondo libro dei re, questa sera leggeremo dal 18 in poi. E avete visto già la volta scorsa la conclusione del regno di Israele, il regno del nord, è finita Samaria. E sappiamo che anche per Gerusalemme, il regno del sud, si prospetta una brutta fine. C'è un declino qualche volta fa. Questi libri adesso prendono appunto la forma di un declino in cui si cerca di frenare, si cercano dei rimedi, ma un declino che sembra inevitabile. Allora in questo salmo, fammi conoscere, Signore, la mia fine. Noi leggiamo appunto sapendo come va a finire, eh? E perché questa fine? Quale sia la misura dei miei giorni, saprò quanto fragile sono. Allora, il peccato era quello di rendersi autonomi da Dio, orgogliosi, invece capiscono quanto sono fragili e bisognosi. Allora c'è bisogno anche di una fine del regno per poterlo capire. E tra l'altro nel Salmo, in questo Salmo, c'è anche il fatto che non bisogna stare zitti, bisogna invocare il Signore. E vedremo negli episodi di questa sera con il re Ezechia, c'è anche l'aspetto dell'invocazione, perché il Signore continua a liberare, continua a manifestare la sua protezione. Ricordate che nel regno di Giuda c'è una promessa che deve essere mantenuta da parte di Dio, questa continuità nella discendenza. Allora, c'è tutto questo e continuamente ci richiamo a dover cambiare, a dover operare qualcosa di diverso. E in effetti quello che vedremo questa sera leggendo sarà un tentativo di riforma nel re. Allora, prendiamo pure il libro dei re, il capitolo 18. L'altra volta abbiamo visto appunto nel 17, con c'era Franco, come c'è questo declino, questa distruzione di Samaria, con una interpretazione. Ogni volta nel capitolo 17 c'è una spiegazione di che cosa sta succedendo, c'è un elenco di peccati e poi viene dato il motivo teologico, perché succede quello, perché c'è appunto questa lontananza. Era già stato citato in questo elenco, in questo azioni, anche Giuda, di cui leggeremo stasera, cioè si sta parlando della decisione di Samaria e viene citato Giuda per dire che siete molto simili. E in effetti molte azioni, molte leggi nei regni, molte abitudini si erano scambiate. E allora questo era un avviso, un primo avvertimento, anche Giuda corre il rischio di fare la stessa fine. Adesso leggiamo che cosa succede. Capitolo 18. Nell'anno terzo di Osea, figlio di Ela, re di Israele, divenne re Ezechia, figlio di Acas, re di Giuda. Quando egli divenne re, aveva 25 anni. Regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Egli eliminò le alture e frantumò le stelle, tagliò il palo sacro e fece a pezzi il serpente di bronzo che aveva fatto Mosè. Difatti, fino a quel tempo gli israeliti gli bruciavano il cento e lo chiamavano Megustà. Egli confidò nel Signore Dio di Israele. Dopo non vi fu uno come lui tra tutti i re di Giuda, né tra quelli che ci furono prima. Aderì al Signore e non si staccò da lui. Osservò i precetti che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore fu con lui ed egli riusciva in tutto quello che intraprendeva. Egli si liberò al re d'Assiria e non lo servì. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ai suoi territori, dalla torre di guardia alla città fortificata. Nell'anno 4 del re Ezechia, cioè l'anno 7 di Osea, figlio di Ela, re di Israele, Salmanassar, re d'Assiria, salì contro Samaria e l'assediò. Dopo 3 anni la prese. Nell'anno 6 di Ezechia, cioè l'anno 9 di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. Il re d'Assiria deportò gli israeliti in Assiria. li collocò a Calà e presso il Capo, fiume di Gotha, e nelle città della Media. Ciò accadde perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore, il loro Dio, e avevano trasgredito la sua alleanza, cioè tutto quello che egli aveva ordinato a Mosè, servo del Signore. Non l'avevano ascoltato e non l'avevano messo in pratica. Allora, inizio, piccola, cioè, commento. Allora, finalmente, dopo tante figure negative, un'altra figura positiva. Eravamo rimasti a Joas, se vi ricordate, no? E chi c'era? Ricordate il bambino, con la mamma che doveva essere ucciso, fu nascosto, no? Iniziò a regnare grazie alla protezione del sacerdote, e quello è stato un esempio. Dopo ancora esempi negativi. Finalmente, dopo la distruzione di Samaria, nel regno di Giuda compare un re, finalmente, con queste formule, fece ciò che è bene agli occhi del Signore, si dà un giudizio di approvazione. Ah, viene detto addirittura nessuno come lui né dopo né prima. E si parla della riforma, il grande peccato è l'idolatria. Allora fa una riforma radicale, distrugge tutti i segni dell'idolatria, arrivando a distruggere anche quello che era stato conservato da il ricordo di Mosè, il serpente di bronzo, il famoso serpente che Mosè nel giorno del deserto, quando furono assaliti dai serpenti delle cose, Mosè fece un serpente di bronzo, Dio disse, mettilo su un palo, su cui lo guarderà, sarà guarito. E Gesù farà riferimento a quello parlando con il serpente, come fu innalzato il serpente di bronzo, così il figlio di nuovo sarà innalzato. E addirittura questo è tempo, che non era più il significato di ricordare Mosè, quindi la liberazione, Dio ci ha liberato dal male, anche nel cammino del deserto, ma è diventato anche quello libero, quindi si bruciava incenso e gli si era cambiato il nome, cioè gli si era cambiato il nome, non è che gli si fa. Quindi via, una riforma radicale a livello religioso, è quello con cui si insiste. Quindi questa riforma può salvare il popolo. E allora, in questa prima parte si leggono i meriti di Giuda. Poi viene ricordato ciò che è successo al Regno del Nord. Allora in questa maniera si forma una catena. Così come nel capitolo in cui si parlava della distruzione di Samaria, si ricorda Giuda, che l'ha citato perché anche lui ha fatto i suoi peccati, qui, quando si parla di Giuda, si parla di Samaria e si forma un anello. Per dire che queste due nazioni, questi due regni, sono legati, sono fratelli, ma anche nella condizione, anche in quello che vivono. Quindi è una sorta di avvertimento, ricorda quello che è successo a Samaria. E in effetti, subito dopo aver cassato i meriti di Ezechia, inizia il problema. Continua a leggere. Nell'anno 14° del re Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria all'Achis, ho peccato, allontanati da me, io accetterò quanto mi imporrai. Il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia consegnò tutto il denaro che si trovava nel tempio del Signore e nei tesori della reggia. In quel tempo Ezechia fece appetti i battenti del tempio del Signore e gli stipiti che egli stesso, re di Giuda, aveva ricoperto con lamine e li diede a re d'Assiria. Iniziano i problemi. Un'invasione. L'Assiria, una potenza del tempo, che non solo appunto avevano preso già tutta la Samaria, si erano spinti ancora più a sud, anche verso l'Egitto, avevano incontrato questo fratello, Giuda, una serie di piccole città con Gerusalemme, non ci vuole niente a divorarlo. Allora, per non combattere, per non essere definitivamente distrutto, un rimedio: pagare. E ha questi diritti per intervenire sul tesoro, sia della reggia sia del tempio. C'è questa figura di un re quasi sacerdote, no? Nel Regno del Sud. Allora, questo pagare viene praticamente svuotato dalle ricchezze, sono ingenti, 300 talenti d'argento. Deve vedere, se non sbaglio, uno doveva portare 3 kg, non erano monete, sì, erano delle tavolette, praticamente, quindi una cosa incredibile. In più addirittura allora, e qui inizia adesso la prima missione diplomatica, che è un episodio anche abbastanza curioso. Il re Castiglia mandò da Lachis a Gerusalemme, da re Zechia, il Catan, il grande eunuco e il gran coppiere, con una schiera numerosa. Costoro salirono e giunsero a Gerusalemme, salirono, arrivarono e si fermarono presso il canale della piscina superiore, che è nella via del campo della battaglia. E si chiamarono i re, gli andarono incontro Eliachim, figlio di Chelchia, il maggiordomo, Sebna, lo scriba, e Ioam, figlio di Asa, l'archivista. Il gran coppiere disse loro: riferite a Zechia, così dice il grande re, il re d'Assiria, che fiducia è quella nella quale confidi? Pensi forse che la sola parola delle labbra sia di consiglio di forza per la guerra? Ora, in chi confidi per ribellarti a me? Ecco, tu confidi su questo sostegno di cara spezzata che è l'Egitto, che penetra nella mano, forandola, a chi mi si appoggia. Tale è il faraone dell'Egitto per tutti coloro che confidano in lui. Se mi dite, noi confidiamo nel Signore nostro Dio, non è forse quello stesso del quale Zechia eliminò le alture e gli altari, ordinando alla gente di Giuda e di Gerusalemme, vi prostrerete solo davanti a quest'altare a Gerusalemme? Ora, fa una scommessa, o mio Signore re d'Assiria, ti darò 2000 cavalli, se potrai mettere i tuoi cavalieri su di essi. Come potrai far portare indietro uno solo dei più piccoli servi del mio Signore? Ma tu confidi nell'Egitto per i carri e i cavalieri. Ora non è forse secondo il volere del Signore che io sono salito contro questo luogo per mandarlo in rovina? Il Signore mi ha detto: sali contro questa terra e mandala in rovina. Eliachim, figlio di Chelchia, Sebna e Ioab, risposero al gran coppiere: per favore, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo, ma non parlarci in giudaico. Il popolo che sulle mura ha orecchi per sentirci, per sentire. Il gran coppiere replicò: forse il mio Signore mi ha inviato per pronunciare tali parole al tuo Signore e a te, e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la propria urina con voi? Il gran coppiere allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in giudaico. Parlò e disse: udite la parola del grande re, del re d'Assiria. Così dice il re: non vi inganni Ezechia, perché non potrà liberarti dalla mia mano. Ezechia non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: certo, il Signore ci libererà, questa città non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Non ascoltate Ezechia, poiché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me e arrendetevi. Allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del proprio fico, e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna, fino a quando io verrò per condurvi in una terra come la vostra, terra di frumento e di mosto, terra di pane e di vigne, terra di ulivi e di miele. Così voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Zechia, che vi inganna dicendo: il Signore ci libererà. Forse gli dei delle nazioni sono riusciti a liberare ognuno la propria terra dalla mano del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Kamat, di Arpad? Dove sono gli dei mi sembra seta fin, piena, viva, hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Quali mai tra tutti i dei di quelle regioni hanno liberato la loro terra dalla mia mano perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano? Quelli tacquero e non risposero nulla, perché l'ordine del re era: non rispondetegli. E Eliachim, figlio di Chelchia, il maggiordomo, Serunano, scriba, Ioac, figlio di Asaf, l'archivista, si presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole del gran cocchiere. Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel tempio del Signore. Quindi mandò Eliachim, il maggiordomo, Serunano, scriba, gli anziani dai sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amos, perché gli dicessero: così dice Ezechia, giorno di angoscia, di castigo e di disonore è questo, poiché i bimbi stanno per nascere, ma non c'è forza per partorire. Forse il Signore tuo Dio udrà tutte le parole del gran compiere che il re d'Assiria, suo Signore, ha inviato per insultare il Dio vivente, e lo castigherà per le parole che il Signore tuo Dio avrà udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora rimane. Così i ministri del re Ezechia andarono da Isaia. Disse loro Isaia: riferite al vostro Signore. Così dice il Signore: non temere per le parole che hai udito e con le quali i ministri del re d'Assiria mi hanno ingiuriato. Ecco, io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia, ritornerà nella sua terra, e nella sua terra io lo farò cadere di spada. Il gran cocchiere ritornò, ma trovò il re d'Assiria che combatteva contro Libna. Infatti, aveva udito che si era allontanato da Lachis. Avendo avuto a riguardo a Tiraca, re d'Etiopia, questa notizia: ecco, è uscito per combattere contro di te. Allora il re d'Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Gli dei delle nazioni che i miei padri hanno devastato hanno forse salvato quelli di Gotha, di Carra, di Resef, i figli di Eden che erano a Telassar. Dove sono il re di Tamat, il re di Arpad, il re delle città di Sefarvai, di Ena e di Isra? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio. Fermo un attimo. Allora, il re non si accontenta di questo tributo e vuole di più. Se vi ricordate, già c'era stato un altro re precedente che, quando era arrivata l'invasione, i famosi re di Aram, Assiria, che premevano contro Giuda, pagare, uscire per tenersi potere, pagare il tributo. Non basta. In più, segnati di qualcosa, sospetta una cosa, che questo tentativo di pagare sia solo un mascherare, no? Una tregua, tenersi buono, se n'accorge perché intanto il re di Giuda sta trattando con l'Egitto, quindi sta chiamando l'altra potenza per poter intervenire a suo favore, fare questa alleanza. Allora questo gioco di potere, in effetti questa sarà anche una delle accuse del profeta, dei profeti che parlano della fine di Gerusalemme, dove non ha confidato solo nel Signore, ma ha cercato l'aiuto dei potenti, dicendo che interverrà l'Egitto, interverrà con un altro. E allora c'è questa prima missione diplomatica, che non è tanto diplomatica nel senso che vengono a dare un ultimatum di arrendersi. E c'è l'insistenza dove non è più l'offesa al re, ma si tira allo Dio. Dice, perché continua a confidare nel Signore, dicendo che posso salvarti? Perché? Allora, il re d'Assiria è al di sopra, è al di sopra. Tutte le altre nazioni sono state sconfitte perché i loro dei non erano potenti. Posso difendere il tuo? E ti rendi conto che Israele e Giuda soprattutto era considerata piccola sorella. E c'è quest'altra parte poi molto curiosa dove si vede che c'è un'arma molto importante che viene usata nel potere, che è il segreto o l'utilizzo delle notizie. Delle notizie. La comunicazione è potere. Allora, parla in aramaico, perché così possiamo capire noi, no, non un po'. Mi raccomando, posso dire il contrario. Si parla per esempio in aramaico, ho detto bene, ha detto però. E invece continuano a sfidare dicendo no, sono venuti proprio per parlare a loro. E quindi è un messaggio, ecco, usare la comunicazione, quindi la comunicazione diventa proprio il popolo per spaventarlo, era una missione, per questo, per mostrare la potenza. Allora, guardate anche nelle guerre adesso moderne, si usa sempre noi romani in atto, e qui la campagna di informazione, perché combattete, arrendetevi, no? Siamo venuti per liberarvi, siamo venuti esattamente questa stessa politica. Vi porteremo in un posto che sarà come la vostra terra, sto parlando della deportazione, dove potrete mangiare, potrete vivere, però è una pausa per adesso. Questa è la campagna di informazione. Allora, da una parte che cerca di mantenere le notizie riservate, non facciamo capire la situazione grave, dall'altra invece no, utilizziamo tutta la paura del popolo, della situazione critica per poterla togliere al nostro popolo. Allora, questa è la prima missione diplomatica. La cosa bella è che il re fa riferimento al profeta e in questa maniera fa riferimento. Allora, probabilmente Ezechia è stato decantato come grande re riformatore a livello anche di governo, cercava di muoversi con le alleanze. Per cui se arriva Sennacherib, io cerco aiuto nel favore, perché in altri momenti era sempre stato il primo. Difendere con la portiera era importantissimo. Allora, qui invece continua nella linea appunto del riformatore, della persona che vuole ritornare tutto il popolo a Dio, quindi anche tutto l'agire politico, tutto questo è fatto riferimento a Dio. E nel messaggio che viene riferito al profeta c'è l'insistenza sul fatto che quelle le parole che sono state dette al re sono state dette a Dio. E la risposta del profeta, questa è la cosa caratteristica, e udrà le parole che il gran cocchiere che il re d'Assiria suo signore ha inviato per insultare il Dio vivente. Quindi quindi Dio accetta che le offese siano fatte a lui, le prende su di sé. Non temere, così dice il Signore, non temere per le parole che udite con le quali i ministri del re della Siria mi hanno ingiuriato. Ecco, io infonderò in uno spirito tale che egli appena avrà una notizia ritornerà nella sua terra. E in effetti, subito dopo ci viene detto, e c'è questo, c'è un altro episodio di guerra, il re dell'Etiopia, che informa il re, no, che c'è stata una diversione, si sposta, non è più a Lachis. Solo che è solo un episodio, perché poi via di nuovo dei messaggeri, seconda missione diplomatica, nel senso di dare un altro ultimatum, stavolta con una lettera. Soltanto tu ti salveresti? Gli dei delle nazioni non sono niente, ancora di più se Nacchere che si pone al di sopra di tutti gli dei, è il Signore della storia. Si crede a lui. Gli dei non possono salvare, continua a dire questo, non possono salvare. Anche questa volta la risposta di Ezechia è di prendere la lettera, è bellissima questa, la lesse, salì al tempio, la aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Ecco, questo è un bellissimo gesto, quello che ti dà preoccupazione, andarlo veramente a riferire al Signore. Mi piace che non solo la legge lui, la porta al Signore e l'apre davanti, guarda, testuali parole. Ed è una bellissima preghiera. E come dicevamo nel Salmo, no? Io posso stare in Cristo, tenermi tutto quello che mi capita, però a un certo punto c'è come un fuoco, devo guidare, così diceva il Salmo che abbiamo letto, il Salmo 39. Ecco anche qui, non più il silenzio, ma l'ordine. E c'è questa preghiera. E vediamo che cosa fa. E adesso c'è tutta la lunga risposta di Isaia, vedete c'è questa lunga preghiera, questo è come una profezia. Allora Isaia, rileviamo, mandò a dire a Ezechia, così dice il Signore Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride, la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme. Chi ha insultato e ingiuriato? Contro chi hai alzato la voce e hai levato in alto i tuoi occhi? Contro il santo di Israele. Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il mio Signore e hai detto, alla guida dei miei capi sono salito in cima ai monti, sugli estremi giovi del Libano, ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori, sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante. Io ho scavato e bevuto acque straniere, ho fatto inaridire con la pianta dei miei piedi tutti i fiumi d'Egitto. Non hai forse udito? Da tempo ho preparato questo. Da giorni remoti io l'ho progettato, ora lo eseguo. E sarai tu a ridurre i mucchi di rovine le città fortificate. I loro abitanti, stremati di forza, erano atterriti e confusi. Erano erba del campo, foglie verdi d'erbetta, erba di tetti, grano riazzo, prima di diventare messa. Ti sieda, esca o rientri, io lo so, poiché il tuo infuriarti contro di me e il tuo fare arrogante è salito ai miei orecchi, porrò il mio anello alle tue narici e il mio morso alle tue labbra e ti farò tornare per la strada per la quale sei venuto. Questo sarà per te il segno. Mangiate quest'anno il frutto dei semi caduti, nel secondo anno ciò che nasce da sé, nel terzo anno seminate e mietete, piantate vigne e mangiate nel frutto. Il residuo superstite della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a fruttificare in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un resto trattano che sia un residuo, lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria, non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno, ritornerà per la strada da per cui è venuto, non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre si prostrava nel tempio di Nirsoch, suo dio, i suoi figli, Adrammelech e Seraser, lo colpirono di spada, mettendosi quindi al sicuro nella terra di Arava. Al suo posto divenne re suo figlio, Assarraton. Ricorda quella scena comica di Aldo Giovanni Giacomo, continuano a ripetere tutti quei nomi. Allora, il Signore risponde attraverso Isaia, e tra l'altro questi episodi si ritrovano anche negli altri parti. Adesso incontriamo questo profeta, che poi è il profeta dei libri di Isaia, che sta in questo periodo appunto, nel periodo che va nella caduta di Gerusalemme, e poi deve annunciare anche la speranza e il ritorno. Tra l'altro, in una delle missioni diplomatiche, il re della Siria aveva fatto una scommessa, dice: io ti do 2000 cavalli, siamo, riuscirete a mettere sopra tutti i cavalieri? Per dire che l'esercito di Giuda non c'è, no? Sono ridotti veramente in miseria, perché si parla della popolazione, lo spreco. C'è l'assedio, cioè più volte viene circondata la città e c'è appunto la minaccia di essere presa. E la risposta è tutto un grande poema dove Gerusalemme, come figlia di Sion, quindi questa debolezza, che però grazie al Signore vince, che non riuscirà. Allora viene condannata all'arroganza di questo governo, che si era messo al di sopra di tutti. Invece il Signore attraverso quel resto, quindi quella popolazione minima, quel non esercito, questo regno piccolissimo, lo sconfiggerà e preannuncia la fine di questo governo. Con questo anche proverbio finale, questo segno, che è un po' strano, è difficile da interpretare. Alcuni cercano di interpretarlo nel senso proprio di tempo, cioè qui si sta scandendo del tempo, nel senso che quest'anno è il frutto dei semi caduti. Allora praticamente si potrà mangiare solo quello che era stato già venduto, quello che è rimasto, quindi le poche riserve, nel senso che sono ancora sotto assedio. Però nel secondo anno ci rinasce da sé, quindi saranno ancora in una situazione critica e potranno mangiare solo questo senza coltivarlo, però già nel terzo anno si potrà essere tranquilli. Quindi si sta annunciando solamente un periodo di difficoltà che piano piano va verso la soluzione. Questo. Oppure semplicemente ancora in maniera più ampia abbiate speranza. L'intervento del Signore è immediato, no? Questo è capito. Si pensa, perché alcune circostanze si ritrovano come dati storici, no? Probabilmente una epidemia di peste. In una delle campagne di Senacri, andando verso l'Egitto, si parla di questo. L'esercito fu fermato dall'epidemia, forse è questo il risultato, anche se i numeri sono incredibili. esercito di 185.000 uomini. In più, ironia, lui che si credeva un re al di sopra degli dèi, e dice gli dèi delle nazioni non possono a proteggerli, quando nel tempo del suo Dio non viene protetto dal suo Dio, è ucciso. E poi, detto in questa maniera, anche una fine gloriosa, un re dovrebbe morire in battaglia. E grande pericolo scappato. Allora come? Ezechia è il re fedele che cerca una riforma religiosa, si trova in una situazione, in una circostanza drammatica, la pressione di questa grande potenza, riesce un po' con delle manovre politiche, ma soprattutto con il riferimento al Signore, il servizio del profeta, a superare questa crisi. Leggiamo ancora il capitolo 20 e vi preannuncio già questo, eh? Nel senso che succederà adesso, da adesso fino al capitolo, questi capitoli finali, ci sarà sempre questa alternanza. Allora abbiamo un re positivo, in questo caso Ezechia, poi avremo due re malvagi, anche che fanno il male, quindi di nuovo una periodo di decadenza. Poi un re, Giosia, un re positivo, e quindi siamo arrivati a due re positivi, e quattro re negativi, la fine, no? Nel senso che piano piano si raddoppia, cioè non riesce il bene a contenere quello che è il declino, cioè non si riesce più a frenare, il declino è sempre maggiore, veramente una valanga, cioè una mano che scende, rotola sempre più velocemente e si amplifica. Allora c'è questa alternanza. Allora fino al capitolo 20 leggeremo il episodio di Ezechia, dove si conclude quella vicenda. Capitolo 21, i due re sono i figli, no? In maniera negativa. Poi ci sarà Giosia, l'episodio di Giosia, e poi si concluderà con i quattro re, l'istruzione di Gerusalemme, le portazioni. Allora leggiamo e concludiamo la vicenda di Ezechia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente, il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e disse: così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai. Ezechia allora portò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ed Ezechia fece un gran pianto. Prima che Isaia uscisse dal cortile centrale, la parola del Signore fu rivolta a lui dicendo: torna indietro e riferisce a Ezechia, principe del mio popolo. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarirò. Tra tre giorni salirai al tempio del Signore, aggiungerò in quei giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città per amore di me e di Davide, mio servo. Isaia disse: andate a prendere un impianto di vino. Andarono a prenderlo, lo posero sull'uncera e il re guarì. Ezechia disse a Isaia: qual è il segno che il Signore mi guarirà e che tra tre giorni salirò al tempio del Signore? Isaia rispose: da parte del Signore questo ti sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Vuoi che l'ombra avanti per 10 gradi oppure che retroceda di 10 gradi? Ezechia disse: è facile per l'ombra allungarsi di 10 gradi. Non così. L'ombra deve tornare indietro di 10 gradi. Prega Isaia incontro il Signore che fece tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che era già scesa sull'orologio di Agnes. In quel tempo, Merodacco Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che Ezechia era stato malato. Ezechia ne fu molto lieto e mostrò agli invitati tutto il tesoro, l'argento e l'oro, gli aromi e l'olio prezioso, il suo arsenale e quanto si trovava nei suoi magazzini. non ci fu nulla che Ezechia mostrasse loro nella reggia e in tutto il suo regno. Allora il profeta Ezechia si presentò ad Ezechia e gli domandò: che cosa hanno detto quegli uomini e da dove sono venuti a te? Ezechia rispose: sono venuti da una regione lontana, da Babilonia. Quelli soggiunse: che cosa hanno visto nella tua reggia? Ezechia rispose: hanno visto quanto si trova nella mia reggia, non c'è nulla nei miei magazzini che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore. Ecco, verranno giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che hanno accumulato i tuoi padri fino a oggi verrà portato a Babilonia. Non resterà nulla, dice il Signore. Prenderanno i figli che da te saranno usciti e che tu avrai generato per farne eunuchi nella reggia di Babilonia. Ezechia disse a Isaia: buona è la parola del Signore che mi hai riferita. E gli pensava: perché no? Almeno vi saranno pace e stabilità nei miei giorni.